Che il Signore nostro Dio sia la gloria e l'onore per la sua grazia, per il nuovo giorno che noi insieme possiamo vivere, per ascoltare la sua parola, per ricevere la rivelazione di questo, ma il nostro collegamento, per trovare il nostro collegamento con Dio, perché questo è di quello che si tratta. Così come Dio era in Cristo, così noi dobbiamo essere in Cristo. Padre, tu in me e io in loro, affinché siano uno. Sentitevi bene nel nostro mezzo. Poco tempo fa ho detto, siamo riconoscenti che il Signore non soltanto è in mezzo a quelli dove sono due o tre sono riuniti, ma dovunque il suo popolo è riunito nel suo nome, Lui è in mezzo a loro. Consolati siamo stati dal quello che leggiamo secondo prima Corinti 15, è apparso a più di 500 fratelli in una volta, e questo dopo la sua risurrezione. Bello che lui mantiene la sua parola. Io sarò con voi e dovunque voi siete riuniti nel mio nome, allora io sono in mezzo a voi. E questo noi lo vogliamo. Non vogliamo nessuna riunione senza il Signore. Lui deve essere e vuole essere presente. E se Lui è presente, allora farà ogni cosa bene, anche oggi. Come ieri abbiamo letto da Marco 7, l'ultimo versetto. Lui fece ogni cosa bene. Cari fratelli e sorelle, potete credere questo? Non guardate a quello che si vede, non guardate le prove che sono quasi insopportabili per noi, ma guardate all'invisibile come se lo vedreste. Lui che ha dato la promessa è fedele e la compie. Le distrette sono differenti, ma a volte dobbiamo venire in queste distrette affinché noi ci possiamo avvicinare al Signore di più e possiamo essere uniti a Lui. Niente ci può separare dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore. Diamo anche oggi a tutti il benvenuto, specialmente il nostro fratello Marco Kella dal British Columbia, dove il nostro fratello Marcus Kella. Qui abbiamo, questo è il figlio dei fratelli e sorella Kella, che era prima nella Svizzera e adesso è nella British Columbia. Dappertutto abbiamo amici, fratelli e sorelle. Ieri già ho detto il fratello Jim Chance, noi ci rallegriamo di questo, che lui è nel nostro mezzo. A volte sono arrabbiato quando prendono delle sorelle di qui e li portano via. Per noi sarebbe più bello se tutti verrebbero qui e rimarrebbero qui, ma la benedizione di Dio con loro è quello di quello che si tratta. Sentitevi bene dalla Polonia, per esempio. Dov'è il nostro fratello dalla Polonia che è per la prima volta qui? Alzati. Dov'è? Dio ti benedica particolarmente nel nostro mezzo. E tutti quelli della Cecoslovacchia, dall'Italia, dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Francia, dal Lussemburgo, dal Belgio, dall'Olanda, dappertutto. Dio il Signore ci benedica. E voglio ringraziare tutti che parlano altre lingue e che nonostante devono sopportare che le riunioni sono in tedesco, su questo non possiamo cambiare nulla, ma noi ringraziamo tutti i nostri fratelli che parallelamente traducono. E sappiamo che Dio fa grazia per tradurre. Noi ringraziamo il Signore anche per questo, che tutte le lingue le abbiamo qui nel nostro mezzo. Abbiamo queste lingue. Chi l'ha condotto così, chi l'ha voluto così, era Dio il Signore, che ha visto la fine, che conosce la fine prima dell'inizio. E quando particolarmente col fratello Smith faccio i viaggi missionari in Russia, dove si parla russo, allora me ne accorgo come lui si trova bene. Allora nessuno riconosce più il fratello Smith, ma quando pensiamo che via lui dal 45 per mezzo della guerra fino al 1960, quello che lui ha dovuto sopportare, e poi il risultato, un miglior russo, che è meglio di molti altri russi. Siamo riconoscenti per i nostri fratelli. O il fratello Siegfried o gli altri che sono lì sopra servono Dio, e la parola di Dio esce in tutte le lingue e in tutto il mondo. Contemporaneamente abbiamo 20 lingue e curiamo tutto il mondo, e siamo riconoscenti per questo. Adesso ho due desideri, dove il nostro fratello Erich è qui a casa? Io voglio che Helmut e Christa ci cantano, e poi voglio che il coro cante chi entrerà come vincitore nella porta delle perle. Il fratello Helmut e la sorella Christa sono qui, anche se Michael non è oggi qui. Voi potete cantare con accompagnamento o senza, e poi se per te va bene, fratello Harry Smith, che il coro viene avanti e che col cuore venga cantato, e tutti noi che ascoltiamo possiamo cantare di cuore. Magari cantate il coro quando il cantico viene cantato, che non ascoltiamo soltanto la parola venite.
Oh,
Sia lodato il Signore. Abbiamo una consacrazione dei bambini e poi entreremo nella parola. Chiediamo che i genitori col bambino vengano avanti, possiamo alzarci e cantare al Signore il coro. Tu sei degno, tu sei degno. Amato Signore, tu Dio fedele, noi ti ringraziamo che effettivamente viviamo nei tempi biblici in ogni modo, che genitori portano i bambini a te affinché tu li benedica e li ricevi. Dio fedele, tu hai dato questo Michael, questo sano bambino, e l'hai dato al nostro fratello, alla nostra sorella, e ti chiediamo, lo portiamo a te come tu hai detto tu stesso, lasciate venire i bambini a me, non glielo impedite. Amato Signore, questo Michele sia consacrato a te per il tempo e per l'eternità, sia benedetto nel nome di Gesù Cristo, sia benedetta la famiglia Dorfa. Ti ringraziamo che tu hai attirato a te i figli e i figli dei figli, e che hai fatto grazia. A te sia la gloria e l'onore per tutto, nel nome santo di Gesù. Amen. Sediamoci e cantiamo. Questo possiamo dirlo per esperienza, che tu sempre confermi, figliole di Dio, sono predestinati a vedere la gloria di Dio. E per questo il nostro Signore ha dato la promessa che lui di andare per preparare il luogo, e poi ritornerà per prenderci a sé, e disse in Giovanni 20, versetto 17, io vado al mio Padre e al vostro Padre, al Padre mio e al vostro Padre. È il grande mistero del piano di redenzione del nostro Dio, che Lui
ci ha accettati, ci ha presi e ci ha dato l'adozione che era stata perduta, ce l'ha ridato per grazia. E secondo ci ha fatti come figliole e figliole di Dio, fratelli e sorelle, è una moltiplicità di cose che dovrebbero essere dette, le cose di cui dovremmo parlare, ma la cosa principale è sinceramente, come ieri abbiamo detto, Ebrei 4:1, affinché non si trovi nessuno in mezzo a noi che rimanga indietro. E anche la parola di Marco 7, l'ultimo versetto, lui ha fatto ogni cosa bene. Dove il nostro Signore può essere presente, allora fa ogni cosa bene. Anche oggi i nostri sguardi, o i sguardi di tutto il mondo, sono rivolti verso qui. Molti ascoltano il servizio. Vogliamo anche salutare tutti quelli che sono vicini e lontani, che dappertutto, in tutto il mondo, a Dio e il suo popolo. Questa mattina sono venute delle chiamate fino nel Sudafrica da fratello Rico Bert. Fratello Graf lascia saluti, vengono da saluti dappertutto da tutti i fratelli che sono nel Signore, in collegamento con noi, nella stessa fede, non come organizzazione, ma come un organismo vivente del corpo di Gesù Cristo, nostro Signore. In Geremia abbiamo letto, e qui ho visto che è scritto: io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. C'era una missione, un compito, e poi ho pensato alla parola: un profeta non viene nella sua propria casa, non viene ricevuto e accettato nella sua famiglia e nella sua casa. Immaginatevi questo contrasto: io ti ho costituito profeta delle nazioni. Tutto quello che io ti dirò, allora tu lo dirai da parte mia, da parte di Dio. E poi un profeta non vale niente nella sua propria casa, nella sua famiglia. Un profeta è uomo di Dio, non è una persona privata. Un profeta di Dio è predestinato a servire il popolo di Dio e dimostrargli la volontà di Dio. È bene che noi non abbiamo niente da dire da parte nostra, non dovrei dirlo. Anche il fratello Branham ha menzionato sempre i suoi figlioli che potrebbero trovare la via del Signore. Ha detto: Sara si trova in un'età critica, pregate per lei. E quando all'improvviso un fratello disse: la signora che serve lì, quella è la sorella del fratello Branham. Io siedo qui in un bel ristorante e la signora che fa il servizio è la sorella del fratello Branham. Così come con me, io mi alzo e vado verso di lei e la saluto. Ognuno ha il diritto di lavorare dove il lavoro è, ma noi sentiamo che, non, che automaticamente non tutto viene stabilito così nel regno di Dio. Nel regno di Dio vale le leggi di Dio e la parola del Signore, non quello che si fa nella famiglia. E che abbiamo menzionato ieri i segni dei tempi, fratelli e sorelle, quando noi guardiamo nell'internet, allora abbiamo tutto lì dentro, magari anche su Apocalisse 13, su il numero della bestia, tutto può essere tirato fuori da internet. Oggi abbiamo cercato il dogma. Qui è scritto un'altra volta, dogma vuol dire opinione, e per questo la Chiesa di Gesù Cristo non ha niente a che fare con opinioni degli uomini, non cose stabilite da uomini in concili, ma con la parola di Dio che rimane in eternità. Anche qui viene la spiegazione. Dokein sembra, non abbiamo bisogno di niente che sembra così, abbiamo bisogno di certezza, e la parola del nostro Dio è certa. E qui viene detto sui dogma, vuol dire opinione o insegnamento. Sembra o è un'opinione, quante volte l'ho detto dappertutto nel mondo, anche nelle più grandi riunioni, io non sono qui per ascoltare la vostra opinione, voi non siete qui per ascoltare la mia opinione, noi siamo tutti qui per ascoltare quello che Dio ha da dirci per mezzo della parola. E poi il fratello Branham dice che noi saremo in distretta, il tempo della fine è arrivato, la venuta del Signore è vicina. È così che il principe di questo mondo ancora regna in mezzo ai popoli e tutte le religioni e tutti i suoi conduttori regna su di loro. E il fratello Branham dice nella predica che cosa dovrei fare con Gesù, perché ero sempre contro le organizzazioni religiose, e poi porta questo in collegamento col segno della bestia. È un regime della Chiesa, perché tutte le nazioni ne appartengono, ma il popolo di Dio appartiene e apparte a quello che Dio ha promesso per questo tempo e a quello che fa contemporaneamente. E poi fratello Branham dice ancora, la religione e le nazioni parla del predicare, faranno pressione sui veri credenti. Un ministerio come adesso succede qui verranno proibiti. Allora non potete fare questo senza che il quartiere generale, cioè il quartiere generale delle chiese, vi dia il permesso. Si può leggere come questo uomo di Dio effettivamente con lo sguardo profetico vedeva quello che succederebbe. Poi ancora un'espressione, i protestanti non diventeranno cattolici, ma si uniranno fraternamente. E poi è il segno della bestia. Anche queste espressioni non si potranno fare per tanto tempo ancora, e per questo chiedo, leggete nelle prediche del fratello Branham. Lui era chi ha predicato, riconoscete il giorno e il messaggio. Lui era che Dio ha usato per portarci indietro all'originale. Il fratello Branham era che nel 1933 ha visto le sette visioni particolari, e lui era che nel 1933 ha messo la pietra, il fondamento per la cappella a Jeffersonville, prima che metteva la pietra, la prima pietra. Leggi 2 Timoteo 4, era il compito che gli veniva dato: predica la parola a tempo e fuori tempo, perché verrà il tempo dove la sana dottrina non si potrà sopportare. Il fratello Branham prese la pagina dalla Bibbia, l'ha strappata e l'ha messo sul fondamento della sua cappella, ha comprato una nuova Bibbia e ha sottolineato questo testo nella Bibbia nuova per documentare subito lì che col suo annunzio veniva dato un mandato divino, non opinioni, non cose che sembrano giuste, ma l'infallibile parola di Dio di annunciarla. Così come era all'inizio, così deve essere alla fine. Naturalmente non abbiamo difficoltà a credere quello che Dio fece nel 1933 fino al 65. Noi guardiamo con allegrezza indietro, ma quando diciamo c'è stato un fratello Frank che nel 72 in Marsiglia, in Francia, ha predicato, e quando una sera viene detto sono venuti dei fratelli armeniani e mi hanno domandato sui sette tuoni, e guarda lì, io non avevo risposta. Io ho detto liberamente: mi dispiace, io non lo so. Ho salutato i fratelli e sono andato nella stanza del primo piano. Guardate questo orologio. Quando è passata l'esperienza, erano le 5:05 di mattina, la voce dell'Iddio Onnipotente in lingua tedesca, in modo chiaro: mio servitore, alzati e leggi 2 Timoteo 4. Io sono stato un po' fermo e ancora con più potenza la voce: alzati e leggi 2 Timoteo 4. E quando ho incominciato a leggere, io ti scongiuro in Dio, il Signore che giudicherà i vivi e i morti, predica la parola a tempo e a fuori tempo. Ho avuto bisogno soltanto di leggere il secondo versetto 1 e 2, ho alzato le mani, ho posato la Bibbia, ho alzato le mani e ho detto: amato Signore, così certamente come Tu hai parlato e mi hai comandato di leggere questa parola, così certamente quello che sette tuoni hanno parlato non è stato scritto, non è diventato una parte della parola che io ho da predicare. Non voglio andare nei dettagli, in ogni caso ho avuto la risposta che soltanto la parola può essere predicata che è scritta. A che cosa servono tutte le interpretazioni che sembrano giuste ma non possono essere giuste perché non sono o non possono essere provate con la parola? Quello che la parola non dice non è detto da parte di Dio, e Lui porta la responsabilità di questo. Adesso abbiamo un'espressione potente del fratello Branham e poi ritorniamo alla Bibbia nella predica disperazione, e qui il fratello Branham mostra che noi dobbiamo entrare nella distretta prima che possiamo innalzare il grido di distretta verso Dio. Lui dice nella pagina 14: io voglio che vi ricordiate di me quando Lui chiama il suo. Io voglio che Lui si ricordi di me quando Lui chiama i suoi. Questo mi porta in distretta quando Lui chiama i suoi. Pensateci, questo mi dà distretta che possiamo dire con Paolo, dopo che noi abbiamo predicato l'Evangelo agli altri, che noi stessi non veniamo rigettati. Potrebbe succedere, questo ci può portare alla disperazione quando dopo aver predicato degli anni e allora non saremmo accettati. Io mi domando che cosa succederà prossimamente, che cosa devo fare io in seguito. Questo mi fa diventare nervoso, questo mi diventa una disperazione. In questo modo vado per in alto e in basso. Quando sono in mezzo agli uomini devo diventare ogni cosa in loro affinché io possa guadagnarne alcuni per Cristo. Poi segue e dice: voi che ascoltate le prediche potete capire in quale disperazione io mi trovo e questa responsabilità mi fa trovare, in che disperazione questa responsabilità mi porta. E poi i segni del suo ritorno. Ogni membro di Cristo deve venire in questa disperazione. Si tratta della vostra anima e in quello che segue questa vita. A che cosa ci servirebbe se avremmo tutto il mondo e la nostra anima dovremmo perderla? Perché viviamo? Si può leggere ancora come il fratello Branham descrive la sua stessa disperazione. Servitori di Dio non hanno soltanto una missione, hanno responsabilità davanti a Dio, responsabilità sopra il popolo, per la Chiesa. E quando Paolo o Pietro scrivono, sempre con questa responsabilità che va al di sopra dei tempi e che va per l'eternità, perché a che cosa ci servirebbe il camminare se alla fine verrebbe scritto o detto che si scopre che noi siamo rimasti indietro? Io sono riconoscente anche per l'esperienza quando ho visto il rapimento. Per voi che ascoltate, magari non ha significato. Per me che l'ho vissuto e che ero nella prima linea, che ho guardato a destra e ho visto la grande scena vestita di bianco e tutti i giovani, e con loro sono stato rapito in loro. Per me è un grande significato. Siamo sinceri, soltanto quello che noi personalmente possiamo vivere ha un significato personale per noi. Tutto il resto che hanno vissuto gli altri, come per esempio ha fatto ogni cosa bene, e poi è scritto i ciechi potevano vedere, i zoppi potevano camminare, perché così era scritto nel profeta Isaia 35:5-6, quando Dio il Signore verrà, allora i ciechi vedranno e i zoppi cammineranno, e la parola si è compiuta, e tutti quelli che sono venuti al Signore gli è stato aiutato. E quel è uno che non poteva venire perché non poteva camminare, allora quattro uomini sono venuti in aiuto, sono entrati dal tetto e l'hanno calato, e poi è scritto, e quando ha visto la loro fede, allora ha parlato all'uomo che era giù, che avevano calato giù. Noi dobbiamo avere misericordia, dobbiamo avere l'amore di Dio e metterlo in pratica. E poi nel pensiero che vogliamo seguire, nella Bibbia effettivamente, nelle profezie, c'è quello che viene detto tutto in anticipo, prima per quello che succederebbe in quel tempo, quando vedrete Gerusalemme circondata, allora i credenti della Giudea devono fuggire nei monti. Nei tre Evangeli abbiamo la descrizione per quel tempo, bisogna leggere attentamente quando è stato scritto il tempo di quello che era valido per quel tempo e quello che era scritto per il nostro tempo, e poi vederlo nel giusto insieme. E poi abbiamo la descrizione generale del tempo della fine anche in Matteo 24, e questo dal versetto 1, e anche in Marco 13 la descrizione in generale di quello che sarebbe nel tempo della fine. Ma poi c'è anche una descrizione diretta di quello che il Signore ha annunciato alla Chiesa, quello che succederebbe con Lui, quello che succederebbe con lo spargere dello Spirito Santo. E poi nell'Evangelo di Giovanni, in Giovanni 14:29, Giovanni 14, versetto 29, ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Quindi, detto in anticipo quello che succederebbe, adesso ve l'ho detto adesso, affinché quando succede venite alla fede, col compiersi. Noi veniamo quasi costretti a credere quando si compiono le profezie, allora non si può passare più accanto, lì lo dice Dio e poi succedono. Chi vuole permettersi di passare accanto a questo? E poi abbiamo la grande promessa nel capitolo dove viene descritto il caso di Lucifero, la grande promessa in Isaia 14, versetto 26 e 27, leggiamo: questo è il piano deciso contro tutta la terra. Questa è la mano stesa contro tutte le nazioni. Il Signore degli eserciti ha fatto questo piano. Chi lo potrà frustrarlo? E la sua mano estesa, chi gliela farà ritirare? Adesso Isaia 14:1. Il Signore infatti avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e li ristabilirà sul loro suolo. Quindi tempo della fine. Israele sceglierà di nuovo e li ristabilirà sul loro suolo, nella terra della promessa. Ma adesso cosa avviene? Quello che il nemico ha fatto, ha distrutto. La distruzione non incominciò nel giardino di Eden. Lucifero si è ribellato nel cielo con dicendo io voglio, e qui vediamo che è scaduto dalla volontà di Dio per mezzo della sua propria volontà. Qui abbiamo la descrizione del tempo della fine in Isaia 14 dal versetto 4. Come il tiranno è finito il tormento. Il Signore ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti. Devo dire qualcosa su questo ancora. Chi conduce lo scettro? Chi è che entra con lo scettro? Non ho visto Chirac e nemmeno Putin con questo scettro, nemmeno con Bush e nemmeno con Soda, che qualcuno di loro ha uno scettro, un bastone, lo scettro. Ma qui si parla di colui che porta il scettro, colui che furiosamente percoteva i popoli con colpi senza tregui, colui che dominava rabbiosamente sulla nazione e inseguito senza misericordia. Su questo non abbiamo bisogno di dire di più. Non sembra solo così, era così, è così. E adesso pensate per un momento, qui si parla di Lucifero, qui viene dal versetto 12: come sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora. Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, e così via. E poi leggiamo di un uomo che si innalza su tutto quello che è Dio, o quello che è servizio a Dio. E poi abbiamo il collegamento col Nuovo Testamento, e poi vediamo come il nemico nella caduta ha tirato su di sé tutta l'umanità. Solo chi riceve la grazia di Dio personalmente vede tutto l'inganno che particolarmente viene fatto nel campo religioso, perché i dittatori terreni hanno avuto tutto il loro tempo e poi sono venuti dei cambiamenti nella politica, ma nel campo religioso vengono tutti fatti schiavi dall'inizio fino alla fine delle religioni. Tutti vengono nati nelle religioni e tutta la vita vengono fatti schiavi con la religione fino a che è troppo tardi. E per questo Dio ha mandato la sua parola per ancora una volta in tutto il mondo far brillare il messaggio, affinché si veda la differenza fra la Chiesa dell'Iddio vivente, fra la Chiesa la schiera dei primogeniti che è stata graziata da Dio e eletta prima della fondazione del mondo, e fra quelli che hanno soltanto delle formalità in tutte le religioni. Da quando è Dio in una religione, Dio si è rivelato soltanto personalmente nel nostro Signore Gesù Cristo come Redentore. Lui solo poteva dire: chi vede me vede il Padre, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi l'annunzio deve portare chiarezza, e cioè a tutta la gente nella terra. Visto in modo terreno, noi auguriamo a tutti le cose migliori, ma sarebbe anche da augurarsi che tutto potrebbe essere detto come Maria: tu hai scelto la miglior parte. Dio vuole uomini che sotto tutte le voci religiose ascoltano la sua voce. Effettivamente nella scrittura abbiamo l'indicazione, ma prima che andiamo nella lettera agli ebrei, leggiamo da Isaia 14 ancora una volta questo testo, versetto 26 e 27. Questo è il piano deciso contro tutta la terra, e questo vuol dire: questa è la mano stesa contro tutte le nazioni, la mano che è stesa contro tutte le nazioni. Il Signore degli eserciti ha fatto questo piano, chi potrà frustrarlo? La sua mano è stesa, chi gliela farà ritirare? E adesso veniamo al punto: anche quando la mano del Signore è stesa, mille volte potremmo ripeterlo, la mano del Signore è innalzata, la mano del Signore riceve la vittoria, ma la mano del Signore anche nella tua e nella mia vita ha la vittoria. È la sua mano su di me e su di te, a Dio per grazia ha potuto dare vittorie a me e a te. Quando noi ripetiamo i passi biblici, non ci serve quello che è scritto nella Bibbia. Quando si tratta delle promesse che sono scritte nella parola di Dio, allora si devono compiere anche noi. E allora abbiamo la conferma personale che noi siamo nel terreno giusto col Signore, e che Lui acqueta ogni tempesta e che ci può aiutare a noi tutti. Generalmente in tutto il mondo, in tutte le nostre trasmissioni, particolarmente nella lingua inglese e anche poi nelle altre lingue, abbiamo scelto il tema, il ritorno di Gesù Cristo, è il compimento delle profezie bibliche nel nostro tempo, e poi si aggiunge la chiamata fuori e la preparazione della Chiesa sposa al giorno glorioso del ritorno del nostro sposo. Ancora una parola del Vecchio Testamento per mostrarci quello che dovrebbe succedere con la sposa, di cui il nostro Signore già nel Vecchio Testamento parlò: io mi voglio fidanzare con te. Leggiamo da Osea 2, Osea 2:21. E io mi voglio fidanzare con te con giustizia, in amore e in misericordia. Non fidanzamento: se tu fai questo, io farò quello. Non, ma in amore e in misericordia. Così Dio ha amato tanto il mondo, ha avuto misericordia di noi, ci ha accettato, e per la fede l'opera compiuta alla croce del Golgota veniamo giustificati, e viene descritta nella lettera ai Romani come giustizia di Dio. Adesso abbiamo il prossimo pensiero nel versetto 23. Per primo mi voglio fidanzare con te in amore e in misericordia, e poi allora il cielo, prima che la parola possa trovare compimento in Israele, deve trovare compimento nella Chiesa, perché Giovanni disse: lui era l'amico dello sposo che gli preparava la via, e che lo sposo e la sposa li conduceva insieme, e così come abbiamo detto tanto tempo, così certamente come il Nuovo Testamento incominciò che Dio manderebbe un profeta prima che venga il giorno della grazia, questo lo ha fatto. Si può leggere ancora: ringraziato sia Dio in Matteo, in Marco, in Luca e in Giovanni. Giovanni il Battista era l'uomo a cui le promesse di Isaia e Maleachi 3:1 si sono compiute nello spirito e nella forza di Elia, e non la testa, perché nella testa vengono discussioni. Dio non ha bisogno di discussioni, Dio ha bisogno di cuori in cui può mettere la sua parola e che può rivelarla per mezzo dello spirito. E per questo in Luca 1:16-17 è scritto che lui ricondurrebbe il cuore dei padri ai figlioli per preparare un popolo al Signore. Fratelli e sorelle, se noi crediamo che adesso viviamo nel tempo della fine e che il ritorno di Gesù Cristo è vicino, allora dobbiamo metterci davanti alla parola di Dio e credere le promesse per questo tempo soltanto chi crede le promesse e porta le promesse che Dio ha dato, allora verrà condotto in quello che Dio ha promesso. Allora non c'è bisogno più tanto da discutere, ma ringraziare il Signore che Lui ha mandato un profeta prima che venga il giorno grande e terribile del Signore, prima che il sole si cambi in tenebre e prima che i giudizi di Dio vengano su questa terra e le stelle cadano e tutti increduli con tutti i dignitari e con tutti i re della terra chiameranno monti copritici e così via. Quindi noi crediamo per convinzione che viene dalla Sacra Scrittura, che Dio alla fine del tempo della grazia ristabilirà ogni cosa e lo porterà allo stato originale, e che adesso i cuori dei figlioli di Dio ritornano alla fede dei padri, invece questo compito che è messo nella parola, che si potrebbe prendere a cuore e lasciarlo così. Ma che cosa si fa con questo, con questa promessa? Vengono delle nuove interpretazioni e sembra così, che cosa ho da vedere con questo? Io ho bisogno della parola di Dio come lampada al mio piede. Anche questo può essere detto in amore. Alla fine la Chiesa sposa sarà un cuore e un'anima, perché così dice Dio per mezzo del profeta Geremia e per mezzo del profeta Ezechiele. Io vi darò pastori secondo il mio cuore, non pastori che si pascolano loro stessi e che hanno sporcato l'acqua, ma pastori secondo il mio cuore, pastori che sono collegati col pastore, che danno la loro vita, che ha dato la sua vita per le pecore. Teniamo questa parola nel cuore. Quando si è compiuta la promessa che Dio ha fatto un nuovo patto con noi e come sposo e sposa e il fidanzamento è andato con amore, una sposa è la fidanzata, e qui abbiamo abbiamo i segni di colui che ha fatto il fidanzamento, che non ha fatto soltanto delle parole. Il cielo sarà a disposizione della terra, il cielo si abbassa nella terra e le cose soprannaturali succedono per grazia in coloro che hanno accettato la parola dell'ora. Fratelli e sorelle, ancora uno sguardo nel Nuovo Testamento, Ebrei 3, senza che noi dimentichiamo l'espressione del capitolo 4:1, e nessuno di voi deve pensare di essere escluso. Pensiamo a Matteo 24, l'uno viene preso, viene lasciato indietro. Effettivamente sarà seria la cosa, non c'è più spazio per niente. Chi appartiene alla sposa, allora ascolti la parola dello sposo e la parola dello sposo non sono le interpretazioni, ma è la parola in originale, perché lo sposo è la parola e la sposa deve diventare la parola. Adesso Ebrei 3:7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, adesso leggiamo non la parola di Dio, ma la parola dello Spirito Santo. Oggi, se udite la sua voce, che cosa vuol dire? La voce che per mezzo dello Spirito Santo viene rivelata, che non è soltanto una parola scritta, ma per mezzo dello Spirito e che facciamo quello che il Signore ci ordina. E poi viene detto: non indurite i vostri cuori. Fratelli e sorelle, quando noi crediamo in questo posto e questo con piena convinzione che la chiamata e le esperienze del fratello Branham dalla nascita potevano essere narrate le cose soprannaturali di cui lui non aveva influenza su questo, ma queste esperienze con Dio avevano una influenza particolare per colui a cui sono date. E se noi domandiamo ai 4.000 persone, dei quali ne ho incontrati personalmente 10 o 12, che nel 1933 erano presenti, nel 66 li ho visti, che effettivamente erano testimoni oculari che la luce soprannaturale era venuta sopra il fratello Branham. La voce era indirizzata a lui, non ai 4.000. Come Giovanni è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Il fratello Branham 33 o 34 volte l'ha detto: non sono io, ma il messaggio è che preparerà la seconda venuta di Cristo. Che cosa abbiamo vissuto dopo che fratello Branham è andato a casa dopo il funerale l'11 aprile 66? Grazie sia a Dio abbiamo potuto portare il messaggio dappertutto, non soltanto in Europa, ma dappertutto. Nel 76 avevo viaggiato già 86 paesi e il messaggio portato in tutto il mondo, perché c'era una missione divina. E per questo siamo riconoscenti a Dio. Noi guardiamo alla promessa, vediamo l'originale, ma noi quello che è stato detto, siamo attenti a quello che è stato detto e quello di che si tratta. Se noi, fratelli e sorelle, ripetiamo qualcosa che il fratello Branham ha detto, siamo in pericolo di capire male e di interpretare male, così come nella scrittura Matteo 28, per esempio, quando è scritto: e battezzateli nel nome, non è scritto usate una formula di tre titoli. Bisogna sempre stare attenti a quello che dice la scrittura, e per questo in Daniele è scritto: stai attento alla mia parola affinché capisca la rivelazione. Il tempo è venuto dove non soltanto leggiamo quello che è scritto in 2 Pietro 1, che una profezia della scrittura non dà delle interpretazioni personali, ma che nessuna scrittura, nessuna profezia non permette interpretazione, ma noi dobbiamo stare attenti al compimento. Ho detto spesso questo e dappertutto nel mondo ho sottolineato: il Nuovo Testamento comincia con compimento delle profezie bibliche. Giovanni il Battista, un profeta, ha promesso. Gesù Cristo nostro Signore, il Messia promesso, il seme promesso, il Redentore promesso. Dal giardino di Eden, da Genesi 3:15, che il seme divino verrebbe e schiaccerebbe la testa al serpente. E le promesse si sono compiute tutte, e gli insegnanti di quel tempo si sono seduti nella sedia di Mosè, si sono innalzati dal popolo e hanno insegnato come se Dio non avrebbe fatto niente. Il mistero nella sposa sussiste di riconoscere quello che lo sposo fa, quello che dice e quello che attualmente succede nella terra, la chiamata fuori, il restaurazione. E il Signore dice: quando io verrò innalzato dalla terra, allora tutti i figlioli dispersi di Dio li attirerò a me. Che possa succedere che il nostro Signore non soltanto alla croce venne elevato fra cielo e terra e morto, ma che è stato innalzato e che ha ricevuto un nome che è al di sopra di tutti i nomi, in cui tutte le ginocchia si piegheranno. Quando lui alla croce del Golgotha è stato innalzato, allora dopo la sua risurrezione è stato innalzato e noi aspettiamo che lui ritorni. Ma qui è il punto: noi effettivamente dobbiamo morire con Cristo. A che cosa serve quando diciamo o ripetiamo quello che Paolo dice in Galati 2 dal versetto 19? Io sono stato crocifisso con Cristo, adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me. Se noi tutti nella nostra vita viviamo noi stessi, questo non deve rimanere così. Oggi il Signore vuole farci grazia, che la volontà di Dio venga nella nostra vita per grazia. Si può andare in 2 Corinti 5, dove Paolo parla del ministero di riconciliazione. Possiamo andare a Filippo, dove è scritto che le potenze li ha spogliate e che ha trionfato su di esse, e che la vittoria di Dio alla croce del Golgotha è successo. A che cosa serve se non è rivelato in te e in me? A che cosa serve quando un uomo di Dio poteva dire: adesso non vivo più io, ma è Cristo che vive in me e vive la sua vita per mezzo di me? E allora abbiamo riconciliazione e perdono che stanno al primo posto. E anche oggi è valido quello che è scritto nel Padre nostro: se voi non perdonate, nemmeno a voi verrà perdonato. Anche ancora oggi è scritto: accettate ognuno così come Dio vi ha accettati in Cristo. Ancora è valido: Dio era in Cristo e ha tolto la separazione e ha riconciliato, ha dato riconciliazione e perdono. Dove non c'è perdono, non c'è nemmeno redenzione. e dove non c'è redenzione, non c'è perdono. Quindi ritorniamo alla Bibbia, ritorniamo ai passi del nostro Signore, ritorniamo a quello che i nostri fratelli hanno vissuto con Dio il Signore. Siamo sinceri, quando Paolo scrive ai Corinti, l'uomo naturale non accetta le cose dello Spirito perché sono per lui pazzia. Allora l'uomo deve prima nascere di nuovo, una speranza vivente. Una pia cosa non serve nemmeno parlare sul messaggio, o il messaggero non aiuta a nessuno. Prima deve farsi il collegamento dal nostro cuore a Dio, e Dio si è ringraziato, lui ha fatto il collegamento con noi affinché può essere fatto da noi verso lui. E questo deve essere sempre detto, la via di Dio verso di noi, la nostra via verso Dio. E per questo c'è solo uno in cui la salvezza, il perdono, e in cui tutto quello che Dio ci ha dato è contenuto. Se uno è in Cristo, allora una nuova creatura, perdono, redenzione, tutto viene rivelato nella sua vita. Dove c'è odio, inimicizia, allora vi prego, dove c'è lì la redenzione, dove c'è perdono, dove c'è riconciliazione. Quindi ritorniamo a Dio, ritorniamo alla parola, perché l'annunzio serio, perché viviamo nell'ultima fase prima del ritorno di Gesù Cristo. Noi vivremo adesso in che modo Dio conduce il suo popolo insieme, come noi veniamo, ritorniamo all'unità, all'unità della conoscenza del figliolo di Dio, parleremo la stessa lingua, lo stesso Spirito rivela le stesse cose e saremo partecipi di quello che Dio fa. Lasciatemi leggere ancora i versetti dei Ebrei 3. E sottolinea sempre questo: oggi se udite la sua voce e la sua parola che viene verso di noi. E nel versetto 7, come abbiamo letto, perciò come dice lo Spirito Santo in Apocalisse, è scritto 7 volte, chi ha orecchie ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. Uomini di Dio ci portano la parola, ma lo Spirito di Dio ce la rivela. E allora entriamo in questo collegamento personale con Dio, non per mezzo di un mediatore. C'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Prima Timoteo capitolo 2. E questo è Gesù Cristo, nostro Signore. I più grandi uomini di Dio erano indicatori della via. E quando leggiamo Apocalisse 1, è scritto che Dio per mezzo di un profeta ha mostrato, per mezzo di un servitore ha fatto conoscere ai suoi servitori quello che lui aveva da dire. Dio usa sempre una bocca per mezzo della quale parla, ma quello che viene detto è per tutti i servitori di Dio che hanno il compito di annunziare la stessa parola. Magari per questo è scritto la parola in Matteo 24, dal versetto 45 fino a 47,
e magari questo vi farà cadere dalla sedia. Io, fratello Frank, in Edmonton, nella strada 127, in una mattina, quando volevo prendere la Bibbia, ero già pronto per prepararmi per il giorno, e allora sono appena andato e il sole brillava nella mia stanza, e così come udite la mia voce, mio servo, ti ho stabilito secondo Matteo per distribuire il cibo. Che cosa devo dire su questo? Non ho chiesto mai questo, non sapevo che succederebbe. Non c'è nessun uomo che potrebbe chiedere una missione da parte di Dio. Chiamate sono decisione di Dio, in cui nessun uomo ha diritto di dire qualcosa. E così vediamo confermato da tutti i fratelli in tutto il mondo, che ringraziano Dio, che anche a loro il cibo spirituale gli è stato dato affinché lo possano dare agli altri. E così come è stato rivelato, il popolo di Dio può essere cibato. Noi ringraziamo Dio che Lui è ancora nel trono, che noi viviamo nella parte del compimento e che le profezie bibliche si compiono in tutti i campi. E il Signore ci direbbe: beati sono i vostri occhi per quello che vedono e le vostre orecchie per quello che ascoltano, perché molti giusti e profeti hanno voluto ascoltare quello che voi ascoltate e vedere quello che voi vedete. Fratelli e sorelle, nella storia dell'umanità non c'è stato mai il tempo più particolare è arrivato, e il Signore conduce il suo popolo da ogni prigione fuori e lo mette nella libertà dei figlioli di Dio. E questa è la libertà che il Signore ci ha dato. Ancora una parola dove viene parlato di ubbidienza e disubbidienza, e disubbidienza dal versetto 18 in Ebrei 3. A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disobbedienti. Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Incredulità e disobbedienza e porta alla caduta. E la fede ci porta fuori, ci porta sul fondamento biblico, e poi sappiamo qui è scritto, e così si compie davanti ai nostri occhi. Quindi le profezie bibliche si compiono tutte le predizioni per il tempo della fine, per Israele, per la Chiesa, per le nazioni. E oggi, se ascoltate la sua voce, lo Spirito di Dio, per mezzo della parola di Dio, dovete ascoltarlo. Potete chiudere gli occhi, aprire il cuore e dire: parla Signore, il tuo popolo ascolta. E noi siamo qui oggi per ascoltare. Siamo qui per ricevere la correzione, siamo qui per vedere la descrizione della via e per farci dire oggi
e questo lo dicono e tutti, che non si trovi nessuno che sia al ritorno di Gesù Cristo rimasto indietro. Per tutti quelli che non vanno incontro allo sposo non è una grande catastrofe, ma per tutti quelli che vanno incontro allo sposo, che credono al messaggio del tempo della fine e nonostante non si sottomettono sotto la mano potente di Dio e non entrano nell'ordine biblico, la Chiesa non è un mucchio messo insieme, la Chiesa di Gesù Cristo è il corpo comprato a caro prezzo di Gesù Cristo, è unito insieme per mezzo dello Spirito Santo. Quindi finiamola con la disobbedienza, finiamola con l'incredulità, finiamola con le proprie vie, con i propri insegnamenti. Sottomettiamoci a Dio secondo le scritture e nel tempo in cui siamo arrivati. Pensate a Isaia 14, dove viene descritto il caso di Lucifero, e poi dice Dio: quando io ho fatto un piano, chi lo può impedire? Dio conduce il suo piano a compimento. Non abbiamo bisogno di parlare del 79 e dopo. Noi guardiamo nel futuro e diciamo: il Signore condurrà ogni cosa bene, e i Suoi ascoltano la Sua voce e si sottometteranno alla parola di Dio, una parola a tutti quelli che si vogliono fare battezzare. Prima bisogna far pentirsi e poi viene il battesimo, convertirsi e poi viene il battesimo. E negli Atti 2,41 quelli che hanno accettato la sua parola si sono lasciati battezzare, si sono battezzati. Questo in armonia con Marco 16: chi crede e sarà battezzato sarà salvato, in armonia con Atti 10, dove Pietro ha ordinato per quelli che erano stati battezzati con lo Spirito che siano anche battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Ci sono alcuni che sono battezzati con lo Spirito che dicono: se Dio non mi avrebbe riempito con lo Spirito Santo, ma allora mi sarei fatto battezzare. Ma dicono: io sono stato battezzato e allora c'ho la conferma che Dio si compiace in me. Nel Vecchio Testamento era il sangue, nel Nuovo Testamento è il sangue, la parola e lo Spirito, e questi tre sono uniti e danno testimonianza. Nessuno deve venire più con argomenti. Il tempo delle argomentazioni è passato. Chi vuole credere a Dio lo creda adesso, e chi vuole obbedire io obbedisca adesso e prenda le sue decisioni e vada per la via stretta che conduce alla vita eterna. Sì, alla porta delle perle. Sia lodato il Dio Onnipotente che ci parla in amore. Perché non vuole che nessuno di noi rimanga indietro, ma che tutti vengano preparati, che il cielo sia a disposizione della terra e tutti quelli che sono fidanzati con Lui e che formano la Chiesa sposa. Dio ci ha servito in Gesù Cristo, nostro Signore, che disse: nel rotolo è scritto di me, sono venuto per fare la tua volontà. E nella sua volontà deve essere la nostra volontà. E allora Dio farà ogni cosa bene a Lui, l'Iddio di Israele, l'Iddio di Abramo e di Giacobbe, l'unico Dio, all'unico vero Dio, sia la gloria e l'onore per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Ci alziamo per pregare. Magari cantiamo ancora un coro insieme. Cantiamo.
Wunderbar, Jesus ist der Herr. Wunderbar, starker Gott, Friede Christ ist mir. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde nach. Wunderbar ist Jesus, der mir Sieg gebracht.
Und vielleicht singen wir noch. Cantiamo ancora. Oh, io.
Oh, ich möchte schauen, wie der für mich starb. Als ein Jugendreise seine Retter sah, mit auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nahm den Streit, Herrlichkeit,
cantiamo ancora così. Noi abbassiamo i capi e seguiamo nella preghiera e apriamo i nostri cuori nella presenza di Dio. Pensiamo alla promessa: io farò un nuovo patto con voi, vi darò un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita, che possa essere vero. Il patto è stato fatto alla croce del Golgota. Il nostro Signore disse: questo è il sangue del nuovo patto che viene sparso per voi. Il suo sangue, il sangue dell'agnello di Dio, è stato sparso. Fratelli e sorelle, accettate la redenzione, accettate il perdono, accettate Gesù Cristo come l'unico Salvatore. Secondo la parola della Scrittura, chi implorerà il nome del Signore sarà salvato, secondo la parola della Scrittura, ma quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato potenza di essere figlioli di Dio, cioè quelli che credono nel suo nome. Non pensate che diranno gli amici, che diranno gli altri studenti nella scuola, che diranno nel lavoro i colleghi o le colleghe. Non pensate più a quello che dirà la gente. Il nostro Signore parla: chi mi confessa davanti agli uomini, allora io lo riconoscerò davanti al mio Padre. Cari amici, particolarmente tutti quelli che ancora non hanno consacrato la loro vita a Dio, che Dio, il Signore, possa in questo momento vi voglia dare la forza e vi farvi riconoscere che siete separati da Dio, senza vita eterna in questo mondo, e pensate che Dio ci ha dato la vita eterna in Gesù Cristo, il suo unigenito. Chi ha il figliolo ha la vita eterna, chi non ha il figliolo non ha la vita. Il tempo è serio, l'eternità è lunga. Adesso abbassiamo i capi e preghiamo. Lasciatemi domandare quanti oggi, quando avete ascoltato la sua voce, oggi e qui avete preso la vostra decisione per il Signore di vivere completamente per Gesù. La nostra volontà la mettiamo nella sua volontà, affinché la volontà di Dio sia fatta. Quanti sono oggi qui che vogliono alzare la mano e essere inclusi in questa preghiera? Alzate la mano. Dio vi benedica dappertutto, vicino, lontano, dappertutto. Le mani si sono alzate. Noi abbiamo la certezza: chi viene al Signore, Lui non lo manda via, Lui lo riceve. Fra un po' pregheremo. Adesso la domanda: quanti sono qui che vogliono farsi battezzare in modo biblico nel nome del Signore Gesù Cristo? Alzate le mani. Alcuni sono qui che vogliono essere battezzati. 4, 5. In ogni caso, il battesimo verrà fatto dopo il servizio. Abbiamo sempre dei battesimi. Ogni domenica può essere battezzato. E noi vogliamo fare un buon inizio, affinché viene garantito un buon fine. E il Signore deve essere colui che inizia, e dove Lui inizia, allora è un buon inizio, e questo ci porta indietro all'originale della Chiesa, all'inizio. Così ha iniziato Dio 2000 anni fa, e così lo porterà a compimento. Adesso chiediamo al fratello Rus che preghi ancora, allora ci dirà ancora qualcosa. Dacci ancora un paio di ammonimenti, il fratello Rus. Siamo riconoscenti a Dio per il messaggio potente in questa mattina. Fratelli e sorelle, non abbiamo ascoltato delle tonterie, ma la parola di Dio è venuta in noi. Ebbene, se i nostri cuori e la nostra mente sono stati aperti, abbiamo ricevuto, allora veniamo aiutati. Che il Signore possa farvi grazia, e che noi non ci innalziamo contro la parola e che diciamo qualcosa contro la parola, ma che diciamo: Signore, io ti ringrazio che tu hai fatto venire la parola a me. Ognuno personalmente deve prendere la parola per se stesso, e io penso che il Signore ha fatto grazia. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua santa parola. in questa mattina, Dio fedele, tu ci parli ancora in questo tempo. Noi non sappiamo quanto tempo ancora possiamo essere insieme, ma oggi siamo qui, Signore, per ascoltare la tua parola, e l'abbiamo ascoltato. Facci grazia che la nostra vita possiamo condurla in questo modo. Dio fedele, ti preghiamo per tutte le richieste che sono venute a noi. Aiuta dove c'è distretta, anche la sorella Brunilde, tu sai ogni distretta e tu sei in grado di aiutare. Sia lodato il tuo nome glorioso di Gesù. Anche nel battesimo fai grazia, lo chiedo nel nome prezioso di Gesù. Amen. Per mezzo dell'autorità della parola, che tutti quelli che credono secondo la scrittura possono fare queste esperienze, le esperienze che voi avrete chiesto a Dio, potete andare con questo a casa. Dio è fedele, la sua parola ci è data per mostrarci quello che lui ha preparato per noi. Noi la ascoltiamo, la crediamo e allora viviamo quello che lui ci ha promesso. Per mezzo dell'autorità della parola di Dio può essere detto che tutti quelli che invocano col cuore il nome del Signore allora ricevono la redenzione sul posto. Dite amen su questo. È così con la guarigione. Accettatela semplicemente. Non guardate quello che le circostanze, nelle sue lieviture siete guarite. Questa è l'autorità della parola. Dio non ha confermato gli apostoli, ha confermato la parola che gli apostoli hanno predicato. E così era nel nostro tempo. Io ho guardato come nati ciechi hanno visto, ho visto come i giorni della Bibbia erano davanti a me e come gli atti degli apostoli si compivano davanti ai miei occhi. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lasciatemelo dire ancora una volta. Non sembra soltanto, è così. Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia. Adesso ringraziamo insieme, alziamo le nostre mani e ringraziamo insieme. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua parola, per il tuo parlare, per il tuo operare nel nostro mezzo, nel nostro cuore. Amato Signore, tu hai messo con la tua parola alla luce. Abbiamo ascoltato la parola dello Spirito, abbiamo accettato le promesse. Amato Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti ringraziamo. Alleluia.
E tutto il popolo dica amen.
Potete sedervi.